Cari amici, sappiamo che la Bibbia detiene il primato della vendita su tutti gli altri libri pubblicati nel mondo. Tal primato si rinsalda ogni anno ancora di più per l'aumento della cifra di copie vendute. Tuttavia, molte persone trovano difficoltà nel comprendere il contenuto di questo libro. Esiste una chiave che possa aiutare ad intendere il significato della divina parola? L'odierna trasmissione si propone di rispondere a questa domanda. L'Apostolo Paolo tratta appunto tale argomento nell'epistola diretta al suo collaboratore, Timoteo, che noi andremo ad esaminare. Questi programmi perseguono lo scopo di accrescere la conoscenza della verità cristiana in uno spirito di buona volontà e tolleranza verso tutti, e sono presentati dalla Dawn Bible Students Association in cooperazione con gli amici di Franco ed Ernesto sparsi dappertutto. Al termine del programma vi daremo il relativo indirizzo. Ora eccovi, Franco.
Grazie mille, caro Giulio. Effettivamente, come hai detto poc'anzi, l'Apostolo Paolo ci offre una chiave atta a rivelare il mistero che racchiude il tesoro della parola scritta di Dio, e la possiamo trovare precisamente nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 2, versetto 15, il quale, Ernesto, se sei con noi, puoi descriverci.
Sì, Franco, in verità, questa epistola dovrebbe servire principalmente come guida e istruzione a coloro che devono ammaestrare la Chiesa.
Appunto, Ernesto, ed è lo stesso anche per l'altra inviata dal medesimo Apostolo a Tito. Ma ciò non toglie che tali epistole debbano ugualmente servire da guida e istruzione anche per i consacrati discepoli di Gesù. Costoro, in quanto eletti, hanno la missione di far risplendere la luce nel mondo. Da tal punto di vista, quindi, noi cristiani siamo tutti istruttori ed abbiamo bisogno anche delle direttive di Paolo sul modo di presentare intelligentemente il gran piano di salvezza, quale ci è rivelato nella parola di Dio. Intanto, vuoi leggere il passo dove fa questo menzione di questo?
Con vero piacere, Franco. Eccolo. Dice così: studiati di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia da essere confuso, che tagli rettamente la parola della verità. Non hai detto che questo versetto potrebbe essere la chiave per aiutarci a comprendere il messaggio biblico?
E te lo riconfermo, Ernesto. La chiave si trova nella espressione tagliare rettamente la parola della verità.
In base a questo, Franco, vuoi darmi qualche illustrazione?
Ascolta, nel versetto successivo a questo, Paolo fa rilevare che alcuni discepoli dell'epoca sua annunziavano che la resurrezione fosse già avvenuta. Ora, devi considerare che insegnando questa importantissima dottrina, occorre essere precisi quanto lo sono le scritture e considerare tutti gli elementi che concorrono, uno dei quali, ad esempio, è il fattore tempo. Ora, quei discepoli non erano in errore quanto alla dottrina, ma ponevano l'evento della risurrezione fuori la propria epoca. Ecco perché Paolo scriveva che essi non tagliavano rettamente la parola di verità.
Sì, ora comprendo. La giusta proclamazione della parola divina richiede la stretta conoscenza dell'importante posto che il fattore tempo occupa nel piano di Dio, e di rendersi ben conto di ciò che le scritture intendono significare, allorché parlando delle cose che saranno manifestate al proprio tempo, pertanto bisogna tenere presente che la risurrezione e la ristorazione del mondo sono eventi ancora da venire.
Proprio così. Nell'epistola indirizzata ai santi che sono in Efese, Paolo fa allusione ai tempi di dispensazione della grazia divina, durante i quali saranno raccolti in un sol capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli, quanto quelle che sono sopra la terra.
Allora nel piano divino è previsto un periodo di tempo nel quale vi sarà la dispensazione di grazia. Dovranno osservare anche altri che renderanno manifesti i frutti di tale dispensazione.
Appunto. E allora, come vedi, il privilegio del cristiano sta proprio nel comprendere la Bibbia, apprezzare la meravigliosa armonia, tagliando rettamente la parola di verità, con l'inquadrare le numerose promesse e profezie ciascuna nel proprio tempo. Diversamente la Bibbia, oltre a divenire difficile a comprendere, potrebbe apparire anche in contraddizione con se stessa.
Ma Franco, non sembra abbastanza arduo tutto ciò?
Veramente no. Finora, esaminando i libri della Bibbia, abbiamo rilevato, ad esempio, che la legge di Dio, data alla nazione di Israele sul monte Sinai, per mezzo di Mosè, era destinata in modo particolare al popolo durante l'età giudaica. Ora, le epistole di Paolo insistono sul fatto che i discepoli di Gesù non sono più sottomessi a quella legge, ma sono sotto la grazia di Cristo.
Comprendo. Tu vuoi dire che se cercassimo di far coincidere le istruzioni di Dio date ad Israele con quelle che sono date agli eletti di quest'epoca, cadremo in una certa incoerenza?
Naturalmente. Per quanto le giuste leggi di Dio non cambiano mai, pure i dettagli per l'applicazione di esse, nelle diverse epoche, non possono essere uguali. Durante l'attuale periodo, ad esempio, gli eletti, ossia coloro che seguono fedelmente le orme di Cristo, sono invitati a prendere la propria croce e morire con Lui. A questi Paolo dice: «Presentate il vostro corpo in sacrificio vivente». Mentre nell'epoca successiva, ossia quella del regno di Cristo, agli uomini si chiederà solo l'osservanza delle leggi divine e non l'offerta di se stessi in sacrificio. L'occasione di soffrire e morire per Cristo sarà scaduta, in quanto, essendo compiuta l'opera di formazione della Chiesa, avrà inizio quella della ristorazione della vita umana, perfetta ed eterna, sulla terra.
Infatti, Franco, rammento che nell'esaminare gli atti degli Apostoli abbiamo constatato che l'attuale periodo, già prestabilito nel piano di Dio, non ha per scopo la conversione del mondo, ma semplicemente la chiamata e la selezione di un popolo da appartare per il nome del Signore, vale a dire la Chiesa, la classe degli eletti, di coloro che insieme a Cristo vivranno e regneranno.
Appunto, Ernesto, il testo biblico al quale fai cenno si trova esattamente al capitolo 15 degli Atti. In questo passo Giacomo impiega l'espressione «dopo queste cose», volendo con ciò dire che dopo aver terminato il lavoro dell'attuale epoca dell'Evangelo, il Signore, si manifesterà dando inizio all'era messianica descritta da Paolo come quella della dispensazione della grazia.
Dunque sarà allora e non oggi che tutte le estremità della terra, secondo le parole sempre di Isaia, vedranno la salvezza di Dio.
Come vedi, Ernesto, la parola di verità deve essere rettamente tagliata al fin di apprezzarne la meravigliosa armonia. Ad esempio, tutte le promesse relative al regno messianico insistono sul fatto che tutte le nazioni saranno sotto il giusto governo di Cristo. Il profeta Sofonia dichiara che tutti gli uomini invocheranno il nome del Signore per servirlo d'un sol cuore.
Questo significa che allora non esisteranno più moltitudini di religioni, poiché la conoscenza del vero Dio riempirà la terra come le acque corrono il fondo del mare.
Invece, nota quanto siano diversi i numerosi testi della Bibbia che si riferiscono all'epoca attuale. Ad esempio, Gesù dice ai suoi discepoli: «Non temere, o piccola gregge, poiché al Padre vostro è piaciuto darvi il regno». Poi, agli stessi discepoli, in un'altra occasione disse: «Nel mondo avrete delle tribolazioni, ma non temete, perciò che io ho vinto il mondo». Queste citazioni ci lasciano comprendere che solo un piccolo numero di eletti compone la classe dei discepoli che, per seguire le orme di Cristo, in questa nostra epoca, sono dal mondo incompresi e spesso disprezzati. A questo esiguo numero Gesù promise che il Padre avrebbe concesso l'alto onore e privilegio di regnare con Lui su tutte le nazioni.
In sostanza si tratta di riconoscere che gli amministratori, e ciò vale a dire anche i governi di questo mondo, devono sottostare a regole e norme diverse da quelle degli amministratori. Ecco perché nasce confusione in coloro che vogliono applicare ad una sola categoria di persone tutte le promesse e le profezie della Bibbia.
Infatti, ora considera bene che alla nostra epoca gli uomini sono sottoposti alla tenebrosa influenza di Satana, che cerca di velare ed oscurare la verità dell'Evangelo. Lo conferma Paolo nella sua seconda epistola ai Corinti, capitolo 4, versetto 4. L'Iddio di questo secolo ha accecato le menti affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Non devi meravigliarti dunque se molti non riescono a comprendere la Bibbia.
Ma per grazia dell'Eterno, durante il regno di Cristo, Satana non sarà più il principe di questo mondo. Allora la terra sarà ripiena della conoscenza di Dio e la giustizia e l'amore sostituiranno l'egoismo ed il peccato. Ma voler chiarire che tale regno si identifichi nell'attuale dispensazione evangelica produce grave e palese contraddizione.
Tutta la Bibbia descrive le due grandi speranze originate dal piano di Dio. L'una si riferisce ai discepoli che per la loro fedeltà, il loro sacrificio e la rinunzia di se stessi, in quest'epoca dell'Evangelo, riceveranno una ricompensa celeste. L'altra, invece, alle benedizioni ed alla vita eterna sulla terra, riportata alle sue edeniche condizioni. Intanto, caro Giulio, vuoi dire qualcosa ai nostri ascoltatori intorno a questo studio?
Con piacere, Franco. Amici in ascolto, tale studio della serie dedicata alla rassegna dei libri della Bibbia espone con chiarezza la verità concernente il piano di Dio, non soltanto in relazione ai consacrati cristiani dell'età dell'Evangelo, ma ancora per tutta l'umanità. Attirerà la vostra attenzione sul modo di leggere e comprendere la Bibbia ed altri interessanti argomenti. Chiedetene una copia del libretto Il piano di Dio, che vi sarà inviato gratis e Franco di Porto.
Arrivederci alla prossima settimana, stesso giorno ed ora. Iddio vi benedica.